E subito accogliamo il nostro ospite di questa mattina, Francesco Fiori, ben ritrovato.
Grazie Natasha, buongiorno a te a chi ci ascolta.
Noi questa mattina andiamo in Spagna, come facciamo sempre con Francesco Fiori, e vogliamo parlare di una storia poco nota, ma lo dicevo nel sommario di questa mattina, poco nota ma sorprendente, che riguarda un gruppo di giovani italiani che nei primi anni 60 hanno messo in difficoltà la Spagna di Franco. Ma Francesco Fiori, dici di che cosa si tratta?
Beh, sono passati 65 anni da quando sette giovani italiani, cinque uomini e due donne che allora avevano tra i 20 e i 30 anni, passati alla storia come cantacronache, attraversarono la Spagna in incognito, come semplici turisti, ma lungo la strada registrarono di nascosto canzoni popolari antifranchiste. Si trattava di satire, canzoni e coplas. Coplas sono i tipici canti popolari orali spagnoli, che costituivano frammenti di protesta raccolti in diretta, clandestinamente, tra i lavoratori, i contadini, persone incontrate in bar e pensioni. E da quel materiale, cantacronaca, ricavarono due dischi e soprattutto un libro che venne pubblicato allora da Einaudi, cioè Canti della Nuova Resistenza Spagnola 1939-1961, ed è proprio con la pubblicazione di questo libro che questa faccenda esplose. Il viaggio dei cantacronache del 1961 scatenò un incidente diplomatico e culturale che coinvolse addirittura il Vaticano e soprattutto riuscì a mettere in crisi l'immagine internazionale della Spagna di Franco.
Quindi, insomma, non fu piccola cosa. Abbiamo detto si tratta di sette giovani italiani, ma raccontaci di più, chi erano i cantacronache?
Beh, in realtà, se i Cantacronache erano questo collettivo torinese che era nato alla fine degli anni 50, formato da musicisti, intellettuali e studiosi che erano uniti da quest'idea che la canzone dovesse tornare a raccontare la realtà, rompendo con la musica che già allora definivano commerciale ed evasiva. Credevano che la musica popolare fosse uno strumento di memoria e di resistenza. E raccoglievano, inventavano canti brevi, spesso rimasti anonimi, capaci di dire ciò che non poteva essere espresso apertamente. E il viaggio in Spagna del 1961 nasce proprio da questa presenza, cioè volevano i cantacronache restituire alla musica una funzione narrativa e civile. Raccontare la realtà, il lavoro, le ingiustizie e al contempo salvaguardare la memoria storica. Cioè, per loro la canzone era uno strumento culturale serio e il viaggio nella Spagna, allora ancora oppressa dalla dittatura, aveva uno scopo ben preciso, cioè ascoltare e riportare la voce degli oppressi.
Quindi non si trattava di un progetto, di un'iniziativa, di una missione così nata per caso improvvisata, ma di una scelta consapevole che alla fine, penso, comportava anche dei rischi. Come si prepararono a entrare in un paese sorvegliato dove la censura era quotidiana?
Beh, prima di attraversare la frontiera, ovviamente per questo viaggio, come ben dici, pericoloso, cercano dei contatti affidabili fuori dalla Spagna, nelle comunità soprattutto di esiliati, di esuli e negli ambienti culturali che tenevano in piedi i legami dell'antifranchismo in Europa. Ed è proprio qui che avviene un passaggio fondamentale che spesso viene trascurato, che ha luogo proprio in Svizzera, peraltro, dove incontrano il filosofo e matematico Miguel Sánchez Mazas, che è fratello di Chico Sánchez Ferlosio. Ed è proprio Ferlosio che viene descritto dal gruppo come l'incarnazione dell'ideale della musica sociale di protesta, che i cantacronache hanno accesso a una rete di contatti di fiducia che li guiderà e li proteggerà durante il viaggio in Spagna.
Ecco, adesso però siamo curiosi, parlando proprio del viaggio, anche delle difficoltà che possono aver incontrato, come riescono poi di fatto ad eludere i controlli ed evitare che il materiale venga in qualche modo sequestrato o addirittura distrutto.
Beh, devo dire che il viaggio viene organizzato con una prudenza quasi da film di spie. Cioè, i cantacronache sanno ovviamente che ogni contatto può essere pericoloso per loro, ma soprattutto per chi vive sotto il regime. E per questo adottano questo sistema molto ingegnoso, cioè scrivono i nomi e gli indirizzi dei contatti su fiammiferi uno alla volta, così da poterli bruciare immediatamente in caso venissero controllati. Non fanno nessuna lista, quindi nessun tacco taccuino appunto compromettente. E entrano in Spagna dalla Francia, passano per i Pirenei catalani, poi da lì attraversano tutto il paese proprio come semplici turisti. Visitano Barcellona, Saragossa, Madrid, Toledo e poi si dividono in due gruppi. Uno risale verso la Galizia e l'Asturia, l'altro la Cantabria e i Paesi Baschi e poi si riuniscono, escono di nuovo verso la Francia. E lungo il percorso incontrano scrittori, intellettuali che li aiutano a fare da ponte con il mondo popolare. Parliamo di personaggi come Ferrero, Pacheco. Ed è proprio attraverso questa rete che riescono a registrare canzoni, voci, storie, tutto ciò spesso in case private o in bar di provincia, riuscendo a proteggere così l'anonimato di chi canta. Il materiale lo fanno viaggiare separato, lo frammentano, lo nascondono, creando questa raccolta fragile ma resistente che era proprio pensata per sopravvivere anche se qualcosa fosse andato storto.
Insomma, erano organizzatissimi e all'inizio dicevamo che con la pubblicazione del libro, la pubblicazione per Einaudi, c'era stato un incidente diplomatico. E che cosa scatenò la reazione del regime quando appunto uscì il libro che, ricordiamo, raccoglie appunto le canzoni registrate durante il viaggio dai Cantacronache?
Beh, il regime reagisce, Natascia, perché il lavoro dei contacronache è pericoloso per il regime, perché fotografa, anzi meglio dire in questo caso registra, un fatto, cioè che il regime non può ammettere, ovvero l'esistenza di una resistenza popolare, anche minima, anche frammentaria, ma che è reale ed è ancora viva dopo decenni di dittatura. Il franchismo ha questo bisogno strutturale di presentarsi come ordine definitivo, stabilità senza crepe, e invece questo canzoniere mostra le crepe del regime, racconta fame, paura, sarcasmo, anticlericalismo, rabbia sociale, e il regime risponde come sempre con un'offensiva mediatica e politica che però paradossalmente finirà poi per amplificare ciò che voleva cancellare, producendo un classico cosiddetto effetto boomerang.
Allora chi guidò l'offensiva contro i Cantacronache? E dicevamo prima, parlavamo anche del coinvolgimento del Vaticano, ecco, come finì per essere coinvolto anche il Vaticano?
Beh, il protagonista di questo aspetto è Manuel Fraga, che era il ministro dell'informazione del regime di Franco, che è lui ad orchestrare questa campagna durissima contro il libro, riuscendo a spostare il caso dal piano politico a quello morale. Lo fa isolando alcuni versi anticlericali presenti nella raccolta e riesce così a presentare l'intero progetto come un attacco alla religione e alla Spagna. Ed è così che riesce a coinvolgere il Vaticano e a dare alla vicenda una risonanza internazionale. E in Italia le pressioni producono poi degli effetti concreti, perché il libro viene sequestrato, i due autori che lo firmano, cioè Sergio Liberovici e Michele Straniero, finiscono sotto processo, vengono addirittura condannati in primo grado, poi per fortuna con una vengono poi assolti in appello. Tuttavia, come accennavo, questo accanimento nel tempo non ha fatto che poi favorire il successo e la longevità del lavoro dei Cantacronache, su cui esistono libri, documentari, reportage, oltre appunto alle opere originali che verranno poi riproposte proprio in occasione di questi 65 anni.
Insomma, una bella storia questa dei Cantacronache, del loro sforzo, del loro impegno per rendere la musica popolare una testimonianza, ma anche insomma una forma di resistenza. Francesco Fiori, grazie per avercela raccontata.
Grazie a te, Natascia. Felice giornata a te e a chi ci ascolta. Hasta la prossima.
A presto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.